Buongiorno a tutti ancora, bentrovati. Grazie al Signore per questi canti che abbiamo fatto insieme, che ci hanno ricordato come la nostra vita è uno strumento per adorare il Signore. Ma non lo adoriamo soltanto quando cantiamo, come abbiamo visto dalla lettura. Ogni giorno della nostra vita siamo chiamati ad offrire a Dio la nostra vita, il nostro corpo, la nostra mente, le nostre azioni, come se fossero un sacrificio spirituale, ogni giorno. E se ti stai chiedendo anche in che modo pratico lo puoi fare, l'argomento di domenica scorsa, di questa mattina, delle prossime due domeniche, ti darà un aiuto molto importante. È proprio un campo di azione veramente importante in cui tu puoi dimostrare con la tua vita che adori il Signore, che onori il Signore, che vuoi servire il Signore. Anche questa domenica c'è una slide che riprende un po' i punti principali del brano che vedremo. E l'argomento è quello della sottomissione all'autorità. Vi ricorderete, faccio una breve sintesi per chi non c'è stato domenica scorsa, che nella prima lettera di Pietro che stiamo studiando, al capitolo 2, dal versetto 13 al versetto 17, l'Apostolo inizia a darci delle esortazioni riguardo alla nostra sottomissione alle autorità umane. E ci spiega che questo è il segno evidente del fatto che vogliamo fare loro del bene. In che modo? Mostrando che il Vangelo nel quale abbiamo creduto è vero e che questo Vangelo opera nel nostro cuore e trasforma le nostre vite e ci porta ad essere sottomessi all'autorità, non tanto perché le autorità sono perfette, giuste, brave e buone in quello che dicono e quello che fanno, ma perché vogliamo servire Dio e onorare Dio che ci chiede di essere sottomessi alle autorità umane, a ogni umana istituzione, vi ricordate? Versetto 13. E adesso dal versetto 18 al versetto 25, ma anche successivamente al capitolo 3, l'Apostolo fa un approfondimento che riguarda prima i domestici, poi le mogli, e parlerà anche dei mariti, e poi di tutti. Perché è un campo di azione in cui tu e io possiamo mostrare che amiamo il Signore e possiamo adorare il Signore è la nostra sottomissione all'autorità che Dio ci ha messo nella nostra vita. E perciò vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi, e leggerò io ad alta voce il brano, da Prima Pietro, capitolo 2, versetti da 18 a 25. Prima Pietro, capitolo 2, versetti da 18 a 25. Domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Che vanto c'è? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti, a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli, Cristo, non commise peccato, e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato, non rendeva gli oltraggi. Soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. E mediante le sue lividure siete stati guariti. Poiché eravate erranti, come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Fin qui la lettura, potete accomodarvi, grazie. Come vedete al versetto 18, il comando è rivolto in maniera specifica ai domestici. Ed è molto chiaro, riprende quello che aveva detto al versetto 13, ma applicandolo in modo specifico ai domestici. Adesso vedremo chi sono questi domestici. E dice: domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni. E poi giustamente sottolinea, non solo ai buoni e ragionevoli, che forse è più facile, ma anche a quelli che sono difficili. E questo è il comando, versetto 18. E poi nel brano, al versetto 19, c'è un perché, che in realtà è la stessa parola che troviamo al versetto 20, infatti, ed è la stessa parola che troviamo al versetto 21, infatti. Ci sono questi tre infatti che ci stanno spiegando il comando che Dio ci ha dato. Vedete com'è è buono Dio, che dà un comando e poi vuole motivarci con una spiegazione dettagliata del perché ci ha dato questo comando. Vuole motivarci a rispettare il suo comando. E così al versetto 18 abbiamo il comando e poi successivamente dal versetto 21 al versetto 25 fino alla fine c'è la spiegazione di questo comando. E in particolare avete visto che dal versetto 21 al 25, sul terzo infatti, c'è un'ampia digressione su Gesù, un esempio meraviglioso che Gesù ha lasciato, ma anche un insegnamento meraviglioso di quello che Gesù ha fatto sulla croce, che vediamo questa mattina da questo brano. Allora potremmo dire in sintesi che il comando viene dato ai domestici e che è quello di essere con ogni timore sottomessi ai padroni, buoni e ragionevoli, ma anche sottomessi ai padroni che sono difficili. Allora qualcuno stamattina potrebbe dire, vabbè, ma io non lavoro in casa di nessuno, e quindi questo comando non mi riguarda. Ma la realtà è che all'epoca di quando Pietro ha scritto questa lettera, non c'erano i negozi dove andare a comprare gli orologi, gli occhiali, o i supermercati dove andare a fare la spesa, e non c'era nemmeno tutto il terziario che c'è oggi, con la pubblica amministrazione di oggi, o con le piccole e grandi aziende di oggi. Sapete che la maggior parte del lavoro, ho letto in diversi commentari, dove era fatto? Nelle case. E quindi questa parola domestico, che vuol dire lavoratore della casa, in realtà riguarda tutti i lavoratori di oggi. Quindi riguarda me e riguarda te. E all'epoca si iniziava a lavorare anche molto presto. A 14 anni già si lavorava. Si nasceva in casa, non in ospedale. Ci si istruiva in casa, non a scuola. Si coltivava in casa, non si andava a frutta e verdura all'angolo vicino a casa. E le case delle persone più ricche erano delle vere e proprie aziende agricole. E all'interno di queste aziende agricole c'erano gli alloggi per i lavoratori. E molti di questi lavoratori erano dei servi, proprio nel vero senso della parola, cioè degli schiavi. Erano stati acquistati, oppure erano figli di schiavi, Nell'impero romano era abbastanza semplice essere schiavi. Roma veniva, conquistava, ai più ricchi lasciava libertà, perché potevano acquistare la loro libertà, tutti gli altri erano schiavi. E quindi o si era schiavi perché si veniva conquistati, a livello proprio di guerra, militarmente, oppure perché poi, se non riuscivi con il tuo lavoro da schiavo, da servo, a pagarti il riscatto per essere libero, si rimaneva in quella condizione. E quindi i figli dei figli dei figli erano servi, erano schiavi. Ma non erano schiavi nel senso che erano incatenati, no? Come possiamo immaginare degli schiavi attaccati ad una barca, non so, che devono navigare, sono incatenati alla barca e sono poi trattati malissimo. Perché questa parola schiava, schiavo è una parola che ha un'accezione molto negativa. Erano come i domestici, come i servitori, come i collaboratori domestici di oggi, come i badanti di oggi, che hanno vitto, alloggio, stipendio. E anche in realtà, se ci pensiamo bene, tutti i lavoratori di oggi, che a fine mese prendono uno stipendio, per cosa lo usano? Per mangiare, per pagare l'affitto, il mutuo. Quindi in realtà quello stipendio che arriva da un'autorità superiore ti rende in qualche modo come quei servi che dipendono completamente dal loro datore di lavoro. E allora a noi dipendenti, a noi lavoratori, partita IVA o non partita IVA, lavoro privato, lavoro pubblico, dipendente con contratto a tempo indeterminato, determinato, quanti ce ne stanno di contratti? Quello che conta e che il Signore ci sta dicendo è: rispettate con la vostra sottomissione le vostre autorità sul posto di lavoro. Vi ricorderete ad esempio Giuseppe, già qualche millennio prima di questo periodo, era stato venduto come schiavo in Egitto, nella casa di Potifar. E lui però dopo un po' diventerà il maggiordomo della casa, cioè il primo amministratore di tutte le ricchezze del suo padrone, ma sempre schiavo era, sempre servo era. Perché il Signore chiede ai suoi figli, di essere dei lavoratori che sono sottomessi con ogni timore ai loro padroni? Con ogni timore, vedete, è vero, è una parola greca che noi usiamo anche in italiano, si dice fobia. Però non indica la paura del padrone. La stessa parola Pietro la usa poco più avanti, al capitolo 3, versetto 2, e parla delle mogli che devono avere un comportamento rispettoso dei mariti. È la stessa parola. E al versetto 16 parla anche di ogni credente che deve essere pronto a render conto della sua fede e di farlo con mansuetudine e rispetto. La stessa parola. Quindi questa parola non ci sta dicendo che dobbiamo avere paura, dobbiamo avere rispetto. Dobbiamo essere dispiaciuti se facciamo del male. E certamente, come dicevo, è più facile che sia un datore di lavoro che mi paga puntualmente, che non alza la voce con me, che mi riconosce le spese quando vado in trasferta, che mi dà le ferie quando le chiedo. Insomma, quando è giusto? È più facile essere sottomessi a quelli che sono buoni e ragionevoli, dice qui il testo. Cioè buoni e giusti, e miti, moderati. Ma il Signore ci chiede di farlo anche con i padroni che sono, come dice qua il testo, difficili. E questa parola anche è interessante. Noi in italiano usiamo per questa parola la parola scoliosi. Che cos'è la scoliosi? È una curva di qualcosa che doveva essere dritto. E allora ci sta quasi dicendo, anche con quei padroni, che a un certo punto non sono più giusti, non sono più miti, non sono più moderati, ma deviano, curvano e diventano ingiusti. E si arrabbiano e ti trattano ingiustamente e perdono il controllo e non mantengono la parola data. Anche con loro, dice l'Apostolo Pietro, dobbiamo continuare ad avere con ogni timore, con ogni rispetto, un atteggiamento di sottomissione, cioè di obbedienza a quello che è il nostro ruolo all'interno del lavoro. So che questa sottomissione all'autorità è un argomento complicato, perché è più facile essere sottomessi per un credente a Dio, che è buono, misericordioso, fa grazia, perdona, è sempre giusto, ma non è affatto facile, anche per un credente, essere sottomessi a delle autorità ingiuste. Vero? Però la Scrittura ci dice che soltanto un'eccezione ci è concessa per non essere sottomessi alle autorità umane, perciò anche in questo caso ai datori di lavoro. Ed è quando ci chiedono di peccare, cioè quando ci chiedono di fare qualcosa che va contro la volontà di Dio. Un esempio lo vediamo in Atti 4, versetto da 12 a 21. Pietro e Giovanni stavano predicando Cristo risorto e le autorità religiose di Gerusalemme gli avevano intimato, ordinato di smettere di parlare di Gesù Cristo risorto. Vi ricordate in Atti capitolo 4? E li minacciarono perché non volevano che si diffondesse tra il popolo questa notizia che Gesù era veramente risorto. Ma, Atti capitolo 4, versetto 19, Pietro e Giovanni risposero loro: giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi anziché a Dio. E così dobbiamo fare noi oggi. L'unica cosa che possiamo fare quando ci chiedono di commettere qualcosa che è proprio palese, che va contro la volontà di Dio, è dire: io non posso ubbidire, giudica tu se è giusto che io ubbidisca a te piuttosto che a Dio. Perché io non posso ubbidire a ciò che va contro la volontà di Dio. E forse questo mi farà essere ancora più perseguitato da un padrone ingiusto e da un padrone difficile. Ed ecco perché il Signore ci tiene a darci queste tre spiegazioni. Perché ce lo sta chiedendo? Versetto successivo, versetto 19, il primo infatti o perché. La spiegazione del comando al versetto 19 ci dà questo primo infatti. È una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza davanti a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. È una grazia nel senso che è qualcosa che Dio gradisce. Non gradisce che noi soffriamo, ma che noi stiamo soffrendo per amore di Dio. È chiaro, Dio non può essere contento che noi soffriamo a motivo dell'ingiustizia di questo mondo, a motivo del peccato di padroni ingiusti. Non può essere contento, ma è contento del fatto che noi sopportiamo queste cose, senza reagire al male con il male, per amore suo. Ed è una grazia perché è lì che Dio ti aiuta. Trovi il favore di Dio e trovi l'aiuto di Dio in quel momento. Ed è una grazia anche perché è in quel momento che tu stai esercitando la tua fede e stai dicendo: io non farò la mia vendetta, io lascio a Dio di giudicare giustamente e di fare la sua vendetta. Queste parole riprendono un po' gli insegnamenti che Gesù aveva dato ai suoi discepoli. Vi ricorderete in Luca al capitolo 6, voglio leggervi per voi dal versetto 32 a 34. Luca capitolo 6, versetto 32 a 34. Ecco quello che ci dice Gesù in un contesto più ampio, qui è un contesto proprio specifico dei domestici sottomessi ai padroni, ma è lo stesso principio. Luca 6, 32, Gesù dice: se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dei quali sperate di ricevere, quale grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma voi amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Allora, che cosa ci dice il Signore? Che se noi siamo chiamati a sottometterci alle autorità sul posto di lavoro, anche quelle difficili, lo facciamo per amore di Dio. Lo facciamo per essere figli che amano soprattutto Dio e che rispettano Dio e che sopportano perciò le opposizioni, forse le derisioni alla tua fede, forse le pressioni psicologiche perché ti chiedono di imbrogliare e non vuoi imbrogliare, di rubare e non vuoi rubare, perché non ti va di timbrare il cartellino e poi uscire a fare la spesa, perché vuoi essere onesto, davanti a Dio soprattutto. Ma gli altri magari lo fanno. Perché non ti va di ingannare il tuo datore di lavoro, nascondendo quando ci sono dei problemi, ma li vuoi affrontare con onestà, perché sai che è la cosa giusta. Ma magari gli altri invece non lo fanno, vogliono nascondere, vogliono un tornaconto personale piuttosto che essere onesti. E questa cosa, vedete, si può applicare anche ai più giovani che vanno a scuola e che hanno a che fare con il rispetto dei loro insegnanti. E magari hanno i compagni che vogliono copiare e devono prendere una decisione se vogliono amare Dio. Di non fare come tutti gli altri, ma di rispettare gli insegnanti e forse di essere derisi dai loro compagni di scuola. Perché lo fai? Il testo ci dice: farlo per amore del Signore. Farlo per motivo di coscienza, dice qui, davanti a Dio. Perché sei convinto che la cosa più importante è Dio. E così è vero, ti troverai a sopportare sofferenze che si subiscono ingiustamente, ma è proprio lì che sperimenterai la grazia di Dio. E questo è il secondo, infatti, che troviamo al versetto 20. Continua Pietro a spiegarci questo concetto, fa ancora più un focus sul fatto che quando sei lì a sopportare pazientemente ingiustizie che ti vengono fatte a causa della tua fede, allora questa è una grazia davanti a Dio. Lo ripete al versetto 20. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Nessuno, domanda retorica. Se voi avete reagito male, avete offeso il vostro datore di lavoro, è giusto che magari si arrabbi con voi, che vi faccia una lettera di richiamo o quant'altro. Non potete vantarvi di nulla. Vi siete comportati male e siete puniti perché vi siete comportati male. Ma allora dov'è il vanto? È qua. È che voi invece agite bene. E quando soffrite perché qualcuno vi tratta ingiustamente, non giustamente secondo il bene che avete fatto, ma ingiustamente, lo sopportate pazientemente. Cioè continuate ad agire bene. Non cercate il male di chi ve l'ha fatto. È una grazia davanti a Dio, perché è lì che Dio gradisce la vostra condotta ed è lì che voi troverete la forza. Quella forza che altrimenti non avreste. Quella forza che io non avrei di reagire bene. È la forza che Dio ci dà. È l'amore che Dio ci dà. E ancora, l'ultimo infatti, abbastanza ampio, perché poi c'è la spiegazione sull'esempio di Gesù. Al versetto 21. Perché Dio ci chiede di essere sottomessi ai nostri padroni e di sopportare anche cose ingiuste? Perché? Il terzo infatti ci dice: perché così tu assomiglierai a Gesù. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio. E questo esempio ce l'ha lasciato non così per guardarlo da lontano, ma perché seguiate le sue orme. Come sulla sabbia, quando camminate e trovate le orme degli altri che sono passati prima di voi, e mettete il piede esattamente dove c'è il piede che ha lasciato l'impronta, così ha fatto Gesù, lasciando un esempio che Dio desidera che noi sopportiamo le ingiustizie di questo mondo per amore suo, perché ha un piano più grande. Dio ha un piano più grande di questo momento che stai vivendo tu, di questa vita terrena che stai vivendo tu, o delle ingiustizie che in questo momento magari stai subendo sul tuo posto di lavoro. Dio aveva un piano più grande quando Gesù è andato a morire sulla croce. E stava morendo ingiustamente. Il testo riprende un brano meraviglioso di Isaia, capitolo 53, e lo cita per farci capire che quel brano, scritto circa 600 anni prima della crocifissione di Gesù, era una profezia che riguardava la crocifissione di Gesù. E Pietro lo cita per spiegarci che quella profezia si è avverata in Gesù. E la usa per spiegarci che tutte le ingiustizie che Gesù ha subito, perché le ha subite? Perché c'era un piano più grande dietro. Perché stava sottomettendosi alla volontà del Padre, che sapeva esattamente cosa sarebbe successo sulla croce, quando Gesù si caricava ingiustamente del mio e del tuo peccato. E allora questo esempio così alto ci dovrebbe spingere a noi oggi a dire: io mi voglio fidare di Dio. Quando sono in una prova, quando sono trattato ingiustamente, quando sono perseguitato a motivo della fede, e ci sono cristiani ancora oggi perseguitati a motivo della fede, io mi voglio fidare di Dio perché Dio sa perché lo sta permettendo. C'è un piano più grande di me. A questo siamo stati chiamati. E la Bibbia non nasconde il fatto che i discepoli di Cristo saranno perseguitati se vogliono davvero seguire Gesù. Vivono in un mondo ostile a Gesù, caduto nel peccato. Il principe di questo mondo non è Gesù, è Satana, fin quando non sarà gettato nell'inferno. E influenza questo mondo, e influenza l'autorità di questo mondo, e influenza le filosofie e i punti di vista di questo mondo, che contrastano Dio, che contrastano Gesù e che contrastano i discepoli di Gesù. La Bibbia non nasconde queste cose, perché vuole che non siamo atterriti Quando succede? Che non siamo delusi, che non siamo smarriti. Ricorderete le parole di Gesù nell'ultima preghiera sacerdotale, quando disse: se il mondo odia, Vangelo di Giovanni capitolo 15, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se fosse del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, quindi vi amerebbe. Ma non siete del mondo. Perché? Perché siete stati riscattati dal sangue di Cristo, se avete creduto in Lui, e siete di Dio. Ma io ho scelto, dice Gesù, voi in mezzo al mondo, e per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E l'Apostolo Paolo ripete questa cosa al suo collaboratore Timoteo nella sua ultima lettera, un po' il suo testamento spirituale, in 2 Timoteo al capitolo 3, versetto 12, scrivendo: del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente, cioè con devozione a Dio, in Cristo Gesù, saranno perseguitati. 2 Timoteo 3, 12. Quindi chi oggi vuole vivere con devozione a Dio, sul proprio posto di lavoro, guardate, troverà difficoltà. Statene certi. Anche chi lavora a partita IVA, perché comunque deve render conto ai clienti, o ai collaboratori, o a chi presta il proprio servizio. E tutti quelli che vogliono vivere onorando Dio, facendo ciò che Dio dice che è giusto, si scontreranno con il mondo che vuole fare ciò che Dio dice che è ingiusto. Forse non il 90% delle volte, ma probabilmente il 50, il 40% delle volte sì. E perché c'è questo esempio di Gesù? Per aiutarci a capire che possiamo fidarci di Dio. Dio sapeva esattamente cosa stava facendo quando ha stroncato Gesù sulla croce. Era ingiusto, certo. Gesù non aveva mai commesso peccato, non doveva morire in quel modo, né tantomeno tra i malfattori. Non doveva in realtà nemmeno prendere un corpo umano, perché è Dio. Doveva rimanere nella sua gloria. Quello sarebbe stato giusto. Eppure ha scelto di subire ciò che è ingiusto per amore tuo e per amore mio. E capiamo in realtà che i primi che hanno portato Gesù sulla croce siamo io e te, siamo noi. Sono le nostre ingiustizie, sono i nostri peccati che lo hanno fatto soffrire. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. E poi ancora dice al versetto 23: oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Vedete? È quello che ci chiede di fare a noi. Di rimetterci a Dio che giudica giustamente. E anche se non è proprio una citazione, il versetto 23 è comunque una parafrasi di quello che dice Isaia, che Gesù era come l'agnello muto che veniva portato al mattatoio, che non reagì, che accettò le ingiustizie. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. E questo è il cuore del Vangelo. Non c'è salvezza se Gesù non porta i tuoi peccati nel suo corpo sul legno della croce. E questo Gesù l'ha fatto, ci dice anche Giovanni nella sua seconda lettera, per i peccati di tutto il mondo. Però diventa veramente efficace soltanto quando tu credi a quello che ha fatto Gesù per te. E poi al versetto 24 dice: perché lo ha fatto? Affinché noi, morti come lui è morto sulla croce, identificandoci con lui pienamente al peccato, poi vivessimo una nuova vita. Risuscitassimo, proprio perché ci stiamo identificando con Gesù, ad una nuova vita, ad una vita eterna, ad una vita di comunione eterna con Dio e a una vita in cui è lo Spirito Santo che ci permette di vivere per la giustizia. E mediante le sue lividure siete stati guariti, cioè mediante le ferite che Gesù ha sofferto fino alla morte sulla croce, voi siete stati guariti dal punto di vista dei peccati. Questo è quello che Gesù ha compiuto sulla croce. Ha affrontato un'ingiustizia palese, evidente, in sottomissione al Padre, che era la sua autorità, per amore di chi era perduto, mio e tuo. E allora, se noi capiamo bene questo esempio, possiamo impegnarci ad rispettare le nostre autorità che Dio ci ha messo, sia a livello di governo, politico, militare, ma anche sul posto di lavoro? Io penso di sì. Anche quelli che sono difficili? Io penso di sì. Perché capiamo che Dio vuole usare le nostre vite per mostrare loro la grazia di Dio, per mostrare loro la verità del Vangelo. Forse avete già sentito la citazione di uno scrittore cristiano vissuto nel secondo secolo, Tertulliano, che ha scritto molte cose buone e alcune meno buone, però di quelle buone, in una sua opera che si intitola Da Apologeticum, in difesa perciò della fede cristiana, ha scritto che il sangue dei martiri è il seme dei cristiani, che in effetti vuol dire che nella storia del cristianesimo, proprio quando la Chiesa è stata più perseguitata, la Chiesa è più cresciuta, perché la reazione dei cristiani alla persecuzione ha toccato i cuori delle persone intorno a loro. E allora oggi come vogliamo vivere? Il testo qua al versetto 25 ci dice come dovremmo vivere. Ci dice che non dobbiamo più vivere come pecore erranti, che non sanno dove vanno. Sapete, le pecore che non hanno il pastore che li guida, non sanno nemmeno dove andare a cercare il cibo, dove andare a cercare l'acqua fresca. Erranti perché non sanno qual è il significato della loro esistenza. Non sanno qual è lo scopo della loro vita. E così non dobbiamo essere tu e io, delle pecore erranti. Lo eravamo, dice il testo. Sta parlando ai credenti, ai cristiani. Dice, eravate come pecore erranti. Ma ora siete tornati a Gesù, che è definito il pastore e il guardiano delle vostre anime. Il buon pastore che ha dato la sua vita per le pecore. Il buon pastore che conosce le sue pecore e le sue pecore ascoltano la sua voce. E anche un guardiano, la stessa parola che viene usata per vescovo, colui che controlla che tutto va bene, che sei sulla strada giusta, che stai facendo le scelte giuste, per onorare Dio, per amare Dio, per prepararti all'eternità, quando sarai in cielo. È interessante che anche in quest'ultimo versetto in qualche modo viene ripreso il brano di Isaia, dove si parla di queste pecore erranti. Ma qui ora non siamo più erranti, perché abbiamo Gesù. E tu mi dirai, ma io non vedo Gesù, dov'è Gesù? Beh, Gesù ha lasciato la Chiesa sulla terra. E ha lasciato delle guide nella Chiesa. E sapete che è interessante che le guide nella Chiesa hanno anche questi titoli. Pastore e Vescovo. Quello che Dio ci sta dicendo è che possiamo aver fiducia di Lui. Possiamo aver fiducia della Sua parola. Possiamo crescere nella fede attraverso la Chiesa locale. E l'obiettivo è quello di avere una vita individualmente che assomiglia quanto più possibile a Gesù. Sapete, l'altra volta avevo concluso con un grafico. A Torino gli è piaciuto il grafico, allora oggi ne ho preparato un altro. Mi è venuta in mente questa cosa. Adesso ve la faccio vedere. Ve la spiego. Immaginate la linea bianca. La linea bianca è la linea della persecuzione. Come reagirebbe Gesù alla persecuzione? Qual è la sua linea, diciamo così, di sofferenza che lo porterebbe ad essere ingiusto, quindi scendere sotto l'ingiustizia? Oppure no? Beh, io penso che Gesù sarebbe sempre sopra la linea gialla. Il suo modo di reagire all'ingiustizia lo porterebbe come uomo sia ad avere degli alti e degli bassi. Non potremmo dire che sarebbe proprio una linea piana, perché pure Gesù quando è venuto sulla terra ci ha mostrato che soffriva l'ingiustizia. Però sarebbe sempre pronto a reagire all'ingiustizia con la giustizia e a onorare il Padre. E allora tu, come credente, linea rosa, vuoi assomigliare a Gesù? Vuoi avere una linea che quanto più si avvicina a Lui? Certo, non potremmo pensare di partire molto in alto rispetto a Gesù, uomo. Quindi partiamo un po' più bassi. E di fronte alle prime ingiustizie magari subito cediamo, però poi ci impegniamo, magari arriviamo fino a giugno-luglio, poi dopo 6 mesi non ce l'abbiamo fatta più e reagiamo male. Ma col Signore possiamo ricominciare da capo. Perché? Perché il nostro desiderio è quello di seguire l'esempio di Gesù e reagire alle ingiustizie, quanto più in modo simile a Lui, confidando che c'è un Dio in cielo, che è un Padre che si prende cura di me e di te, e che sa quello che sta succedendo, e che è in controllo anche di quella persona che ci sta trattando ingiustamente. Non gli sfugge niente a Dio, se no non sarebbe Dio. Oppure possiamo imitare l'esempio dei non credenti, che al male reagiscono con il male, che alle ingiustizie reagiscono con le ingiustizie, che forse a un certo punto si impegnano per fare meglio, ma poi ricadono, e che la loro vita non sarà mai una vita che cerca di seguire l'esempio di Gesù, perché non credono a Gesù. Pietro non poteva usare un'illustrazione migliore per convincerci che Dio ci chiede come lavoratori di essere sottomessi alle nostre autorità sul posto di lavoro, come domestici di essere sottomessi ai padroni. Vogliamo pregare. Signore Gesù, ti ringraziamo per l'esempio che ci hai lasciato, ma non soltanto, ti vogliamo ringraziare per la morte che tu hai sofferto al posto dei peccatori, al posto mio, per darmi una nuova vita, per perdonare tutti i miei peccati, per strapparmi dalla schiavitù del peccato. E Signore, vogliamo chiederti di aiutarci a onorarti con queste nostre vite in maniera particolare nel nostro posto di lavoro, lì dove passiamo tante, tante ore della nostra vita, che questa nostra vita sia uno strumento efficace che tu usi per parlare agli altri del tuo amore, della tua grazia, del tuo perdono, della tua misericordia, della tua pazienza, perché noi possiamo essere così. Possiamo essere pieni di amore, di grazia, di misericordia, di pazienza. E possiamo perciò render conto poi a quanti ci chiedono della nostra fede, perché stiamo seguendo le tue impronte, perché stiamo onorando il tuo nome con le nostre vite. Aiutaci, Signore, fa che possiamo sperimentare questa grazia nel tuo santo nome. Amen.